Ecco carissimi, siamo qui e iniziamo, siamo all'inizio dell'inizio, iniziamo un nuovo tempo liturgico, tempo di avvento e liturgicamente parlando siamo nell'anno A, abbiamo i Vangeli di Matteo, le domeniche dell'anno A. Quindi Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo. Uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno la mole, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Parola di Dio. Ecco allora, carissimi, abbiamo dato il via, via col vento, e no, via con l'avvento, e che non sia un via col vento, cioè che non rimanga nulla, che non rimanga nulla. Allora, siamo davanti a questo tempo che passa, cioè vola, vola. E siamo giunti ancora una volta alla fine dell'anno liturgico e con questa domenica ne iniziamo uno nuovo, eh? Ne iniziamo uno nuovo, ma sempre liturgicamente parlando, invece di andare avanti, sapete cosa facciamo? Torniamo indietro, facciamo come i gamberi. Sapete perché? Perché domenica scorsa con Cristo Re e il giudizio finale eravamo alla fine dei tempi. Oggi, con la prima domenica d'Avvento, siamo all'inizio della nostra storia. Perché Avvento significa anche è venuta, siamo nell'attesa della sua venuta. Ma cronologicamente parlando andiamo sempre avanti e questo scorrere inesorabile del tempo, dei giorni che non torneranno mai più è forse la cosa più misteriosa della nostra vita e non ci facciamo neanche caso. Passiamo nel tempo e col tempo che lascia il segno incancellabile dove? Sui nostri volti, sui nostri corpi. Ma nessuno lo può fermare, vi ho detto una volta che scherzando. Qual è lo strumento più preciso per misurare il tempo? Ce l'abbiamo tutti in casa, è lo specchio. Basta guardarsi allo specchio per vedere i segni del tempo, non i segni dei tempi, ma i segni del tempo. Allora, questo tempo di avvento veniva anche chiamato la quaresima dell'inverno, perché pensate che in Francia tempo fa era come nel rito ambrosiano, c'erano 6 domeniche di avvento, invece adesso nel rito romano ce ne sono solo più 4, quindi quando c'erano 6 domeniche di avvento era chiamata la quaresima dell'inverno, perché anche in quaresima ci sono 6 domeniche, no? E questo tempo di avvento, queste prime domeniche ci preparano non tanto alla venuta di Gesù, ma alla parusia, alla venuta finale. Questo termine non è tipico del Vangelo, esisteva già la parusia, sapete cosa significa? Significava l'incoronazione dell'imperatore, come anche l'altra parola, no? Che si usa in questi tempi. Noi adesso abbiamo dei Vangeli apocalittici, escatologici. Allora, cosa vuol dire l'escatologia? Non è la scienza delle scatole. Toglietemelo dalla testa. Non è la scienza delle scatole, è l'attesa degli ultimi tempi, della venuta finale di Gesù. È eschatos, viene dal greco e significa appunto ultimi tempi, la venuta finale di Gesù. È verità ultime, insomma, più che ultimi tempi, verità ultime. Quindi stiamo facendo una corsa nella vita e nel tempo, e questa corsa nella vita e nel tempo ha un'unica e incontrovertibile direzione. Dove va? Va solo e sempre verso il futuro. Ma se ci pensassimo un po' di più, io per prima avrei cercato di evitare tanti sbagli, perché poi ci vengono i rimorsi, ma i rimorsi non servono a niente, non ci fanno tornare indietro nel tempo. I rimorsi bisogna farseli venire prima, bisogna chiedere il dono della sapienza per capire che quel che è fatto, non si torna indietro a riparare. Sarebbe troppo facile se si avesse una vita per fare le scemenze, e poi una seconda vita per ripararle. Certo che nella seconda vita saremo tutti bravissimi nell'evitare gli sbagli, ma si dà il caso che questa seconda vita non c'è per niente, ce n'è solo una e va sempre e solo verso il futuro. Nel passato nessuno torna più, tutto è di passaggio. Verso dove? Verso il futuro. Dove va l'universo? Dove si espande l'universo? Vi avevo fatto la domanda. Verso il futuro. E tutto va verso una fine. Sarà solo quando saremo fuori dal tempo, cioè nell'eternità, una cosa straordinaria questa. Nell'eternità vuol dire che usciremo dal tempo e lo possederemo tutto, non solo l'istante presente come adesso. Adesso possediamo l'istante presente che non si sa a cosa si riduce, a un millesimo di secondo. Quello che vi ho detto un secondo fa è passato, quello che vi dirò fra un secondo è futuro, ma a cosa si riduce questo presente? Eppure abbiamo solo questo tempo presente, siamo legati indissolubilmente al tempo presente, adesso, mentre nell'eternità avremo il tempo totale, come qui abbiamo lo spazio totale. Nell'eternità, come qui possiamo andare avanti e indietro nello spazio, nell'eternità potremo andare avanti e indietro nel tempo, potremo ritornare negli spazi-tempo, che so, della nostra fanciullezza, della nostra giovinezza. Adesso questi spazi li vediamo nelle fotografie. Abbiamo un mazzo di fotografie, possiamo vedere quando eravamo bambini, quando eravamo ragazzi, eccetera, eccetera, eccetera. Invece nell'eternità ci ritorneremo di persona, non li rivedremo come delle fotografie, li rivivremo. Infatti ho letto una rivelazione incredibile, incredibile. Un medico spagnolo ha avuto un'esperienza incredibile. Ed è un medico, non so come dire, non è una donna, una fanciulla che ha la testa per aria, sogna, non si sa fino a che punto quello che dice è realtà o è fantasia. No, no, questo era un medico spagnolo, un uomo già avanti negli anni, quindi molto solido, non fuori di testa, non fuori di testa. E un giorno gli capita una cosa incredibile. Voleva farsi una siesta e si era seduto Sulla poltrona, con la sigaretta accesa sul bracciolo della poltrona, aveva la televisione accesa. A un certo punto tutto si ferma, si fermano le immagini della televisione, si ferma addirittura il fumo della sigaretta. Questo qui non sapeva cosa succedesse, dice, ma che... E poi anche lui sentiva una pesantezza e vede al di là del cancello una ragazza che gli fa segno, una bella ragazza che gli fa segno. E allora lui va ad aprire e questa entra e le dice: "Avrai capito che sono una defunta." E le racconta tutto quello che è successo quando è morta. Ha visto il suo funerale, e poi le racconta anche la sua vita. Allora lei era, da quel che si può evincere dal testo, c'è un libro scritto, c'è un libro raccomandato anche da cardinali, siccome appartiene a qualche tempo, a decine di anni fa, c'era anche la raccomandazione del vescovo Romero, quello che è stato assassinato, cioè c'è la sana dottrina, non è una dottrina che va fuori, non è New Age, non è niente di tutto questo. E allora le racconta che lei aveva avuto, allora, aveva un figlio che era medico. Ma ne aveva avuto uno prima che era morto, bambino o anche neonato, adesso non mi ricordo. E lei non si era mai riavuta da quel dispiacere e si faceva la domanda: ma perché Dio me l'ha dato per togliermelo così presto? Quando è arrivata nell'aldilà, il Signore l'ha portata in quello spazio-tempo di persona e l'ha perfettamente consolata, quindi tutte le nostre pene saranno consolate perché ritorneremo sul fatto, diciamo così, no? Non col ricordo. Il Signore ci consolerà, asciugherà le nostre lacrime. E poi le ha spiegato, allora, questo pur essendo medico non ci capiva niente perché questa le ha spiegato le categorie dell'eternità. Ma uno che vive nel tempo non le capisce le categorie dell'eternità. E anche questo fatto di poter andare avanti e indietro nel tempo. Lei ha detto: io ho 8 spazi-tempo, posso tornare nello spazio-tempo di quando ero bambina, di quando ero fanciulla, di quando ero ragazza, di quando ero sposa, di quando ero madre, di quando ero nonna. E le racconta. Cosa si vive nell'eternità? Si vive la quinta dimensione. Allora, noi qui abbiamo 3 dimensioni, altezza, lunghezza, profondità, più tempo. Tempo è la quarta dimensione, ma più di così non abbiamo. Lì ne hanno altre dimensioni, la quinta dimensione. È il tempo che percorri, che puoi andare avanti e indietro nel tempo. Quindi siamo di passaggio verso il futuro perché adesso siamo legati all'istante presente, ma adesso, quando saremo in Dio, non saremo più legati all'istante presente. Potremo viaggiare nel tempo. A me veramente interesserà viaggiare in Dio. Saremo gli esploratori di Dio, ma vi rendete conto che meraviglia? Io non vedo l'ora. Saremo gli esploratori di Dio. E quindi vedete che anche questo nostro universo, come vi ho già detto tante volte, ma in queste ultime domeniche, prime domeniche dell'Avvento, sono proprio i testi evangelici che ci portano a riflettere su questo, tutto ha avuto un inizio e tutto avrà una fine. Cioè, noi diciamo che siamo di passaggio, no? Vabbè, va da sé che siamo di passaggio perché invecchiamo, moriamo. Come diceva Sant'Agostino, diceva, quando nasce un bambino si possono fare pronostici, no? Magari diventerà un grande fisico, magari diventerà un grande matematico, magari diventerà un ingegnere, forse diventerà, che so, un Michelangelo, forse diventerà un Beethoven, forse. Non si potrà mai dire, forse morirà. Lì non c'è forse che tenga, ma non solo noi, ma tutto è di passaggio. Anche il sole, anche la terra, anche le stelle, anche le galassie esauriscono inesorabilmente le loro scorte che non saranno eterne. E anche se recentemente alcuni astrofisici che hanno preso il premio Nobel per quello hanno scoperto l'energia oscura. Allora sapete cos'è l'energia oscura? Allora, sapete quanto si conosce dell'universo? Il 5%, il 95% non si sa che cosa sia. Quindi si piazza lì l'energia oscura, per dire che non si sa che cos'è. E quindi neanche l'energia oscura ci risolve il problema dell'esaurimento delle scorte. Anzi, anche la materia e l'energia oscura si esauriranno, perché l'inesauribile non è stato ancora scoperto. La finitezza è inscritta in ogni realtà creata, solo Dio ha creato, quindi è infinito ed eterno. E per noi che abbiamo un'anima spirituale, la fine della vita non sarà una fine, ma un entrare in una dimensione nuova, fantastica, dove scopriremo cose mai viste. E dove non ci sarà più né lutto, né affanno, né lamento, perché le cose di prima sono passate. In Dio tutto questo non c'è, non ci sarà né malattia, né invecchiamento. Come diceva quel Don Jean de Robert, che ha avuto quella grazia da Padre Pio, no? Diceva che quando si è trovato nell'aldilà, ha visto che tutti erano giovani, anche quelli che aveva conosciuto che magari erano morti a 80 anni, erano tutti sui 30 anni, nel pieno vigore della giovinezza. E quindi non ci saranno più tutte queste grane che abbiamo adesso, tutti questi guai che abbiamo adesso, malattie, invecchiamento, vecchiaia, insomma. Lì faremo veramente l'esperienza dei nuovi cieli della nuova terra, perché il Signore dice: io faccio nuove tutte le cose. Questa è una promessa straordinaria di Gesù. Una volta mi è venuto da riflettere su queste parole, no? Non dice: io faccio cose nuove, ma io faccio nuove tutte le cose. Meno male che è così, perché la mia anima esiste già, deve farla nuova. Non può buttarla via e farne un'altra, perché non sarai più io. Deve fare nuovo, rinnovare tutto quello che esiste già, che è già vecchio. E questa è una promessa solenne di Gesù, come l'altra promessa. Cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno. Ecco, l'unica cosa che non passa, vi ho detto che tutto è di passaggio, anche il sole, anche la luna, anche le stelle, anche l'universo. Anche l'universo che è in espansione, e va, dove va? Ve l'ho detto, va verso il futuro, tutti verso il futuro. Neanche l'universo torna indietro. E quindi le sue parole non passeranno e ci invita a tenerci sempre pronti. Quindi, proprio in questo tempo, che è la fine dell'anno, si riflette sul tempo che passa. Adesso è la fine dell'anno liturgico, ma fra un po' sarà la fine dell'anno civile, quindi si riflette sul tempo che passa, no? E nella fine dell'anno, alla fine dell'anno, di ogni anno, è un po' il tempo di bilanci, no? Allora, vorrei che ci facessimo qualche domanda. per entrare nell'avvento un po' rinnovati, eh? Come possiamo guardare un po' e dire: ma come va la mia vita? Qual è il mio fine principale? Vorrei farvi un test, per farvi capire questa cosa qua. Se vi capitasse che per motivo X, vi rinchiudessero in una stanza per una settimana, mettiamo, soli in una stanza, senza telefonino, senza televisione, senza niente. Cosa vi mancherebbe? Cosa vi mancherebbe? Se siamo uno con Dio, saremmo felicissimi di poter passare una settimana tu per tu con lui, parlare ininterrottamente con lui. Ecco quale deve essere il nostro fine principale, deve essere lui, perché così sarò guidata da lui, farò le scelte giuste, combinerò meno pasticci. Però per questo dobbiamo diventare, come vi dico spesso, dobbiamo diventare appetito di Dio, mentre siamo appetito di tutt'altro. Siamo 100.000 appetiti, non siamo unificati, siamo frammentati, quindi dobbiamo cercare di riunificarci cercando di riportare il nostro pensiero, il nostro desiderio, una volta, ogni volta che girovaga, all'unico fine eterno, che è Dio, eh? Quindi prima domanda: come va la mia vita? Qual è il mio fine principale? Seconda domanda: so dare grandi orientamenti al mio esistere o vivo solo alla giornata rincorrendo obiettivi solo contingenti, lavoro, studio, svago, pensione, senza mai alzare la testa verso le cose di lassù, eh? Se la nostra vita è priva di grandi orizzonti, chiediamo la grazia di saperle dare un colpo d'ala e orientarla verso un fine eterno, guardare un po' in alto, eh. C'era già Flaubert che diceva: perché vediamo sempre meno stelle? Viene da dire perché c'è troppa illuminazione nelle città. Eh no, c'è un altro motivo: perché non alziamo più gli occhi al cielo? Se alziamo gli occhi, anche se c'è l'illuminazione nella città, le stelle le vediamo. Alziamo gli occhi al di sopra, altrimenti rischiamo anche di banalizzare questi grandi temi escatologici di questa domenica, come vi ho detto. L'escatologia sono le realtà ultime e l'escatologia ci invita a guardare al nostro destino futuro che sarà eterno, quello sarà eterno. Qui tutto passa, qui dobbiamo. Quando abbiamo delle difficoltà, dobbiamo dirci che siamo di passaggio. La difficoltà è di passaggio, è come una nuvolaglia, ci sarà qualcosa dopo. È come vi avevo detto una volta, l'opera in cinque atti. Allora, il primo atto è la tragedia, il secondo è il miglioramento della situazione, per finire l'ultimo è la vittoria. E questa vita è un po' così. Il primo atto è un po' tragico, la vita sulla terra è tragica, ma c'è un'uscita, c'è un'uscita, c'è la vittoria. Gesù ha già vinto sulla croce, siamo chiamati a vincere anche noi con lui, eh? E quindi cerchiamo di alzare un po' gli occhi al di sopra, guardare un po' in alto, e allora vedremo degli orizzonti diversi. Avremo degli scenari diversi, eh? E infatti il Signore ce lo ricorda in questi Vangeli: vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà, perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate il Figlio dell'uomo verrà. Ecco, quindi ricordiamoci che tutto passa, Dio solo resta. E l'ultima domanda, che è un po' un esame di coscienza per questo inizio di avvento, è questa: quante volte Dio è venuto nella nostra vita, nell'anno appena trascorso? Quante volte abbiamo saputo riconoscerlo? Ma magari un incontro, una persona, un libro, un avvenimento, una celebrazione. Abbiamo avuto un tocco di Dio, l'abbiamo sentito passare. Allora facciamo memoria, cerchiamo di rivedere un po' l'anno trascorso, quali sono stati i momenti salienti in cui possiamo dire di aver avuto un'esperienza di Dio, di averlo incontrato. E per l'anno a venire chiediamo occhi per vedere il suo passaggio e riconoscere gli annunci, perché quando passa è perché ha qualcosa da annunciarci. E vorrei come leggervi un testo, riproporvi, ve l'ho già proposto, ma è bellissimo, è un poema di David Maria Turoldo, che proprio parla dell'avvento. Tempo del primo avvento, tempo del secondo avvento, sempre tempo d'avvento, esistenza, condizione d'esilio e di rimpianto. Anche il grano attende, anche l'albero attende. Attendono anche le pietre, tutta la creazione attende, tempo del concepimento di un Dio che ha sempre da nascere. Oh, se sperassimo tutti insieme, tutti la stessa speranza, e intensamente, ferocemente sperassimo, sperassimo con le pietre, gli alberi e il grano sotto la neve, e gridassimo con la carne e il sangue, sperassimo con tutte le viscere, con tutta la mente e il cuore, lui solo sperassimo. Oh, se sperassimo tutti insieme, con tutte le forze, sperassimo lui solamente, desiderio dell'intera creazione, e la terra fosse un solo oceano di speranza, e quanti non hanno fede, ma ugualmente abbiano speranza, e con noi gridassero astri e pietre, perché di nuovo un silenzio altissimo, silenzio mai udito, silenzio delle origini, fasci tutta la terra, e la notte sia al suo vertice, e noi finalmente in quell'attimo dicessimo quest'unica parola, perché delusi di ogni altra attesa, disperati di ogni altra speranza, e tutti insieme a quel punto gridassimo in nome di tutto il creato: vieni, 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 Signore, vieni da qualunque parte del cielo, o dagli abissi della terra, o dalle profondità di noi stessi, ciò non importa, ma vieni. Allora, come il lampo guizzo dall'Occidente fino all'Oriente, così sarà la sua venuta. Allora egli non avrà neppure più da dire eccomi vengo, perché già viene, vieni Signore Gesù, Maranatha, vieni Signore Gesù, Maranatha. Ecco, allora sono arrivata alla vitamina spirituale, ve ne do una di uno scrittore inglese, Chesterton, celebre perché si è convertito. Credo che fosse anglicano e si è convertito al cattolicesimo. E questa frase che vi voglio dire è di attualità perché sono i tempi in cui viviamo. Dice: verranno tempi in cui ci vorranno spade sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi d'estate. Eccoli arrivati quei tempi, l'uomo vuol dettare legge alla natura, decidere lui l'avvenire della terra. E a me veniva da dire, mi è venuto da fare questo pensiero, avevo sempre saputo che di Padre Eterno ce n'era uno solo, ma ora pare che ce ne sono due, che ce ne siano due, l'uomo vuol giocare a fare il Padre Eterno. Ecco carissima, allora buon tempo di avvento a tutti e se avete bisogno di chiarimenti il numero è 338 75 53 847 e poi c'è il sito In Cammino con Gesù dove trovate tutto il resto. E ciao a tutti da Vilma e buon tempo di avvento.